Io invece volevo un po' affrontare il tema della mobilità, che è stato un tema. Perché? Ma perché farlo? No, io poi lui lo tengo per ultimo, che abbiamo le cose un po' più toste, municipio, area metropolitana. No, questo, come si diceva prima, insomma, nei tavoli legati alla mobilità c'è stato il fermento maggiore. A Roma si scontano un po' di ritardi, forse strategie pensate 15 anni fa che non sono più attuali e che di fatto rendono molto difficile la mobilità sia interna ai quartieri sia verso l'esterno, considerando anche, come ti dicevo prima, la rete dell'area metropolitana. La mobilità è centrale rispetto all'esistente, rispetto alla rigenerazione, alla rete dei servizi, perché si debbono raggiungere appunto i servizi che pianifichiamo, no, nella città, e nello stesso tempo è centrale anche per quanto riguarda appunto il collegamento nell'area metropolitana, se penso al rapporto tra sviluppo della città e ferro. Ecco, io volevo capire se possiamo coordinare questi aspetti che a volte sembrano due piani un po' scoordinati, o perlomeno ci si pensa dopo alla effettiva realizzazione, dopo che magari la città è cresciuta e questo non va bene perché è una delle cose che la città soffre di più, e come coordinare questo aspetto capillare orizzontale emerso appunto dalla carta dei valori, questa mappatura così precisa, le zone a 30, no? Con invece le direttive orizzontali che tu hai dato nel piano e che insomma il Consiglio ha votato per quanto riguarda la strategia della mobilità più generale a Roma.
Vediamo se mi riesce di rispondere esaurientemente a una domanda complicata. Allora, innanzitutto, ringrazio Giovanni per il lavoro importante, che ha fatto, perché oltre alle incombenze che derivano dalla sua delega, è chiaro che questo lavoro si fa carico anche di una funzione di ascolto con tutto il territorio che è trasversale, e quindi il fatto che si sia fatto carico del censimento di ciò che non va anche in altri comparti, come quello che è affidato alla mia responsabilità, è evidente che è un arricchimento che va a beneficio di tutta la città, e che è una di quelle cose che poi nella quotidianità e soprattutto nelle cronache che i mezzi di informazione restituiscono ai cittadini, questa attività, questa profondità di pensiero, questa lettura dei fenomeni, questa organizzazione dei processi sfugge totalmente. Facevo una battuta prima, mentre vi ascoltavo. Io mi ricordo che negli anni della gestione Alemanno gli unici momenti pubblici reiterati erano relativamente al progetto del distretto turistico che era legato al mare di Ostia e che veniva replicato 3-4 volte a distanza di 4 mesi. Allora, questa roba qui, io ho visto poche slide, ma dalle poche slide che ho visto emergono almeno 4-5 spunti di riflessione. Quando Giovanni parla di tante forme dell'abitare, sono sicuramente una caratteristica del territorio che ereditiamo e che ereditiamo anche come resistenza nel tempo di certe tradizioni, di certi modi di interpretare il futuro. Ma come si concilia questa caratteristica culturale anche e urbanistica con invece una logica economica che è legata alla standardizzazione dei servizi? Come il trasporto pubblico locale e le normative che regolano il trasporto pubblico locale si possono conciliare in termini di sostenibilità economica nel tempo rispetto a quella fattoria che è da sola e che deve essere raggiunta da un servizio? È chiaro che dobbiamo ripensare le modalità con le quali dobbiamo rendere disponibili i servizi, e quindi dobbiamo introdurre dei servizi a chiamata, dobbiamo introdurre dei servizi a tempo in funzione dei flussi di origine e destinazione. Dobbiamo introdurre delle forme che evidentemente, oltre che organizzare in maniera differente i servizi da rendere ai cittadini, devono necessariamente organizzare il lavoro in maniera diversa. E E quindi io devo trovare una controparte sindacale che è forte di un background culturale condiviso, capisca che se io gli vado a proporre non un contratto di lavoro articolato nell'orario tradizionale di 8 ore, ma che sia articolato in 4 ore, perché quel servizio lì che devo erogare mi copre dal punto di vista economico-finanziario la fascia mattutina e serale, perché si tratta di un servizio di periodicità, è chiaro che devo trovare un interlocutore che abbia la ricchezza culturale, l'approfondimento che può derivare solo da un'analisi attenta, restituita e condivisa con la città. Noi col piano generale del traffico abbiamo fatto questo percorso, cioè abbiamo semplicemente scattato una fotografia a distanza dei 15 anni, abbiamo constatato che le persone che erano andate ad abitare fuori il raccordo anulare erano cresciute di parecchi punti percentuali, dal 18 al 26%, che rispetto a quelle previsioni urbanistiche la rete infrastrutturale di trasporto legata al trasporto non era rimasta indietro rispetto agli insediamenti invece compatibili col piano regolatore. La prima regola che ci siamo dati con Giovanni Caudo è: da adesso in avanti le due cose devono andare di pari passo, per cui abbiamo sbloccato la centrale di Massimina, lui ha sbloccato la centralità di Massimina, ma nel frattempo abbiamo chiuso l'accordo con il costruttore per la realizzazione della ferrovia e ci siamo preoccupati di parlare con Rete Ferroviaria Italiana e con Trenitalia perché poi quella ferrovia venga effettivamente esercita. Abbiamo sanato delle situazioni che si trascinavano da parecchi anni, come la situazione di Ponte di Nona o piuttosto che tutta la direttrice verso Guidonia, dove la parte economico-finanziaria si era realizzata con insediamenti di diverse decine di migliaia di persone, e tutta la parte dei servizi collegati l'abbiamo sbloccata noi. Nel PGTU non troverete grandi opere, non ci sono grandi opere. Nel PGTU c'è un potenziamento dei servizi a infrastrutture date e c'è un disegno dei servizi su gomma in funzione a quella che è la potenzialità industriale che ATAC è in grado di esprimere. Un'ATAC che è stata saccheggiata dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista reputazionale, negli ultimi 10 anni, 12 anni. Siamo riusciti a evitare il fallimento di ATAC nel secondo semestre 2013, e questo fallimento è stato evitato esclusivamente per la credibilità che vantava questa amministrazione nei confronti di alcuni soggetti, come ad esempio il sistema bancario, perché non c'erano le condizioni perché ATAC godesse del credito presso le banche. Il 2014 è stato un anno, come dire, di stabilizzazione dei conti. Approveremo il bilancio di ATAC con una riduzione del 50% dell'indebitamento e avremo per la prima volta il margine operativo lordo positivo, cioè un'azienda che non brucia cassa. Dal punto di vista dello standard di servizio, e cioè di quanto tempo le persone aspettano la fermata e dello standard col quale viene erogato il servizio, è evidente che anche il 2014 è stato un anno che non ha registrato segnali positivi. È il 2015 dove noi ci giochiamo la partita. È stato l'anno dove abbiamo finalmente portato a compimento delle infrastrutture che erano protagoniste sui giornali. Abbiamo aperto 15 stazioni della metro C, altri 6 ne apriremo entro il mese di luglio. Abbiamo aperto la stazione di Ionio, che nonostante sia un breve tratto rispetto alla stazione di Conca d'Oro, dopo un solo mese di esercizio ha registrato 66.000 validazioni in più, Quindi vuol dire che interventi sul ferro mirati, puntuali, hanno un effetto moltiplicatore nel gradimento dei cittadini, che sono assolutamente attenti ovviamente al miglioramento della qualità della vita, importante. Possiamo fare tutto da solo? No. C'è bisogno che i municipi ci indichino le priorità, e la razionalizzazione della rete di trasporto è avvenuta di concerto con i cittadini. Io devo rendere atto che i presidenti dei municipi hanno condiviso un passaggio delicato e scomodo, perché chiaramente modificare i comportamenti dei cittadini, cambiare le frequenze degli autobus, cambiare i percorsi dei cittadini determina un costo politico, ma i presidenti dei municipi hanno capito che era molto meglio tentare di rendere disponibile un servizio più regolare piuttosto che continuare nella confusione che avevamo ereditato. Il Consiglio d'amministrazione di ATAC 15 giorni fa ha approvato una gara per l'acquisizione in leasing di 700 nuovi autobus, il che vuol dire sostanzialmente sostituire il 50% della flotta disponibile, perché è vero che nei bilanci di ATAC c'è scritto che abbiamo 2.300 autobus, ma di effettivi su cui possiamo contare per il disegno del servizio non arrivano quasi mai a 1.500 ogni giorno. Quindi è chiaro che noi in questa fase siamo bersaglio di critiche, ma che sono critiche secondo me più legate alla delusione di aspettative, legate alla discontinuità, al cambiamento, che un giudizio su come abbiamo operato in questi 20 mesi. Perché in tutti i contesti nei quali ci è consentito spiegare la situazione che abbiamo trovato e spiegare come abbiamo operato e i risultati che abbiamo conseguito, poi ci viene riconosciuto la bontà del lavoro che abbiamo compiuto. Non c'è dubbio che c'è invece, come diceva prima Estella, un gap tra come oggi i cittadini vivono la città e rispetto alle aspettative che avevano riposto in questa nuova amministrazione. Io penso che comunque il 2015 possa essere un anno importante. Lo dico molto sinceramente, mi sarei evitato, con molto rispetto per Papa Francesco, mi sarei evitato il giubileo, lo dico sommessamente ma molto realisticamente. Ma guarda, non è un'occasione, perché quando tu sei debilitato, quando non c'hai una forma fisica smagliante, non ti vai a cercare una performance straordinaria, cerchi di fare della riabilitazione. Ecco, io penso di stare facendo la riabilitazione del settore dei trasporti. Iscrivermi al campionato mondiale qualche imbarazzo me lo porta, soprattutto se poi il governo ha delle oggettive difficoltà a sostenere questo ragionamento. E qui non è un problema di scaricabarile, è un problema che, come noi sulla scala locale abbiamo dei problemi economico-finanziari, questi problemi sono anche a livello governativo. Io penso che il sindaco di Roma stia facendo un esperimento senza precedenti, perché si sta candidando a ospitare un evento di proporzioni mondiali facendo affidamento solo sulle nostre risorse. Questo gli va dato merito per il coraggio e per l'onestà con la quale sta interpretando la funzione di interlocuzione con il governo. Però c'è anche da dire che i cittadini devono, dal mio punto di vista, stare tranquilli, nel senso che il giubileo non sarà un alibi per allontanarci dai problemi legati alla quotidianità di ciascuno di noi. Il giubileo può essere un acceleratore se ci daranno delle deroghe normative, se ci daranno qualche finanziamento per conseguire gli obiettivi legati alla quotidianità dei cittadini. Ma sicuramente il giubileo non ci distrarrà da quelle che sono invece le priorità di un percorso che abbiamo condiviso con l'Assemblea Capitolina, che ha comportato l'approvazione del PGTU ad aprile 2015, che porterà all'apertura di segmenti dell'anello ferroviario entro il 2016 e che quindi è tutto un impegno che è finalizzato a dare delle risposte concrete a dei problemi che Roma sconta da diversi lustri.
Sì, grazie anche della franchezza, perché è giusto così. Comunque,
fa parte del mio cattivo carattere.
No, è un pregio, assolutamente, insomma ci prendiamo le misure. La questione della mobilità sostenibile, nei tavoli della mobilità, delle carte dei valori, di fatto è stata un'anticipazione di un piano particolarizzato del traffico, con quelle quasi con un'applicazione già delle anticipazioni delle linee guida che poi abbiamo trovato nel piano generale del traffico, cioè il tema della sostenibilità, il tema della compatibilità, della armonizzazione tra luoghi di aggregazione e luoghi di servizio rispetto al trasporto, sia interno che verso l'esterno, insomma una piccola palestra di quello che potrebbe essere invece il sistema della mobilità sostenibile a Roma e soprattutto l'aspetto insomma ciclopedonale. È una delle priorità che abbiamo anche indicato al sindaco, abbiamo detto: sindaco, vabbè, se proprio deve essere questo giubileo non deve essere delle grandi opere e va bene, però è pur vero che magari per opere interveniamo proprio su quei settori che sono emersi proprio dalla Carta dei Valori, che è stata una delle questioni che abbiamo presentato al sindaco nella riunione proprio che si è avuta qualche giorno fa, e lì la mobilità ciclopedonale l'ha fatta da Leone, cioè tutti i municipi in realtà con i suggerimenti della Carta dei Valori il settore mobilità hanno indicato come uno degli elementi più desiderati questo aspetto dai cittadini romani.
Allora, rispetto a questo tema noi dobbiamo soltanto sbloccare dei finanziamenti che ci sono, quindi c'è l'idea condivisa, c'è lo strumento realizzativo, le risorse ci sono, dobbiamo ottenere dal governo, dalla regione e dall'Unione Europea l'effettiva possibilità di utilizzare delle risorse disponibili. Questo scomoda concetti complicati come il patto di stabilità, ma di fatto questo è un settore dove le risorse non le dobbiamo andare a cercare, ma le risorse esistono. Ci sono 8 milioni di euro che ci ha dato l'Unione Europea attraverso la Regione Lazio, ci sono 4 milioni di euro che ci ha dato il Ministero dell'Ambiente e ci sono alcuni soldini che abbiamo noi nelle pieghe del bilancio di Roma Capitale. Tutto questo comparto è penalizzato dal patto di stabilità, che non consente agli enti locali di poter spendere se sforano gli equilibri di bilancio. È la trattativa che l'assessore scozzese, che purtroppo oggi non è intervenuta perché sta negoziando appunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, queste deroghe, queste sì che servono per poter investire questi soldi in chiave giubileo. Quindi noi non chiediamo al governo soldi che sappiamo che non ci potranno venire, ma chiediamo che ci sia data la possibilità di spendere delle somme, delle risorse che abbiamo e che a regole vigenti non potremmo spendere. Quindi io penso che anche da questo punto di vista il 2015 veda un protagonismo importante dei municipi, e noi non dobbiamo far altro che accompagnare una progettualità e delle priorità che sono state individuate dai municipi. Abbiamo ereditato un piano quadro della ciclabilità dall'amministrazione Alemanno che non abbiamo assolutamente messo in discussione, perché era uno strumento condivisibile. Non era condivisibile che su quel piano quadro della ciclabilità ci fossero 0 euro, e quindi era inutile. Quindi abbiamo fatto in modo che ci fosse per la prima volta una programmazione economico-finanziaria che, condivisa con i municipi, potesse dare le gambe a quel piano inutilmente approvato dall'amministrazione precedente.